Euriclea. Da Odissea, libro 19, versi 350-395, 467-507. Telemaco trascorre la notte nel casolare di Eumeo e il mattino dopo, all'alba, torna finalmente in città, dove la madre lo accoglie con affetto. Anche il finto mendicante, accompagnato dal porcaro che ancora ignora la sua identità, arriva alla reggia. Qui, davanti alla porta, sdraiato su un mucchio di letame, c'è un vecchio cane pieno di zecche. È Argo, che Odisseo aveva allevato prima di partire per Troia. Subito riconosce il suo antico padrone, inizia a scodinzolare e piega entrambe le orecchie, ma non ha la forza per avvicinarsi a lui. Odisseo, in preda a una forte commozione, distoglie lo sguardo, mentre si asciuga una lacrima che gli riga il volto. Subito dopo, Argo, sopraffatto dall'emozione, muore. Eumeo nel frattempo entra nella reggia e si dirige verso la grande sala. Il finto mendicante, a distanza di poco tempo, lo segue. Atena lo spinge ad aggirarsi tra i pretendenti mendicando qualcosa da mangiare e uno di loro, Antinoo, lo colpisce con uno sgabello. Penelope, informata dell'accaduto, manifesta la sua indignazione. Poi manda a chiamare il porcaro. Desidera che egli le conduca lo straniero perché vuole chiedergli se mai del paziente Ulisse ha sentito notizia o l'ha visto coi suoi occhi. Odissea, libro 17, versi 510-511. Eumeo le racconta di averlo ospitato per 3 giorni e 3 notti e loda le sue doti di cantore. Come quando uno guarda attento l'aedo che, dagli dei istruito, canta cose che fanno piacere ai mortali e insistentemente desiderano sentirlo cantare, così costui mi incantava, seduto accanto nel casolare. Odissea, libro 17, versi 518-521. La sera, quando i pretendenti hanno lasciato la casa, Penelope raggiunge il finto mendico nella sala. Per lei, Odisseo elabora un altro racconto menzognero, in cui però molte cose false parlando diceva simili al vero. Odissea, libro 19, verso 203. Penelope piange quando le dice di aver ospitato Odisseo a Creta 20 anni prima e le descrive il mantello che indossava e che lei stessa gli aveva dato alla partenza. Odisseo, che ancora una volta è costretto a trattenere le lacrime, la rassicura. Suo marito presto tornerà a casa. Penelope dà quindi ordine alle ancelle che l'ospite venga lavato e che per lui venga preparato un comodo giaciglio, ma Odisseo rifiuta quanto gli viene offerto. Non vuole che le giovani serve lo tocchino. Accetterà di essere lavato solo da una donna anziana che abbia sofferto quanto lui. Viene dunque chiamata Euriclea, un tempo balia dell'eroe. Ospite caro, mai uomo così avveduto tra gli stranieri lontani, più caro giunse nella mia casa pari a te, che con accortezza ogni parola dici giudiziosa. Sì, c'è qui una vecchia che ha nell'animo accorti pensieri, una che con amore quell'infelice nutrì e allevò, nelle sue mani accogliendolo appena la madre lo partorì. Costei ti laverà i piedi, anche se ormai ha poche forze. Su dunque, ora alzati, saggia Euriclea, lava uno che del tuo padrone è coetaneo. E immagino, Ulisse ormai è tale nei piedi ed è tale nelle mani. Nella sventura i mortali invecchiano presto. Così disse, e la vecchia il volto si coprì con le mani. Calde lacrime versò e disse lamentoso discorso. Ahimè, per te, o figlio, sono priva di risorse. Più di tutti, te, Zeus, certo, ha preso in odio, te che hai animo pio. Mai nessuno dei mortali a Zeus che gode del fulmine tanti pingui cosci ha offerto, né elette ecatombi, quante gliene offristi tu, e pregavi di poter giungere a florida vecchiaia, e che lo splendido figlio tu vedessi cresciuto. E invece a te solo, del tutto ha tolto il giorno del ritorno. Forse anche lui insultavano le donne di lontani stranieri quando giungeva alla casa insigne di qualcuno di loro. Così come te scherniscono queste cagne tutte. E ora tu, di costoro volendo evitare l'offesa e le molte sconcezze, non vuoi che ti lavino. E a me, che volevo, ha ordinato di farlo la figlia di Icario, la saggia Penelope. Per questo ti laverò i piedi, per riguardo a Penelope e anche per riguardo a te. Il cuore mi si commuove dentro per i tuoi patimenti. Ma su, intendi ora questo che ti voglio dire. Certo, qui sono giunti molti miseri stranieri, ma mai nessuno, affermo, di aver visto così somigliante a Ulisse come tu gli rassomigli nell'aspetto e nella voce e nei piedi. A lei rispondendo, parlò il molto accorto Ulisse. O vecchia, così dicono quanti coi loro occhi ci videro entrambi, che molto ci somigliamo l'uno all'altro, come appunto tu stessa con Acume hai detto. Così disse, e la vecchia prese un catino tutto lucente, che le serviva per lavare i piedi. In esso versò molta acqua fredda, e poi ve ne aggiunse di calda. Intanto Ulisse sedeva al focolare, ma subito ricercò l'oscuro. D'improvviso gli venne timore nell'animo che quella prendendolo riconoscesse la cicatrice e tutto divenisse palese. Ella si avvicinò e lavava il suo padrone, e subito riconobbe la ferita, quella che un giorno gli fece un cinghiale con la candida zanna, quando andò sul Parnaso da Autolico e i suoi figli, l'insigne padre di sua madre. Attraverso un lungo flashback vengono narrati due episodi del passato di Odisseo, l'attribuzione del nome da parte del nonno Autolico al momento della sua nascita e il ferimento da parte di un cinghiale avvenuto quando l'eroe era un ragazzo. Ospite di suo nonno sul Parnaso, aveva partecipato a una battuta di caccia, durante la quale un cinghiale lo aveva ferito a una gamba. Odisseo subito dopo lo trapassò da parte a parte con la sua lancia uccidendolo. Questa ferita la vecchia, stringendola con i palmi delle mani, la riconobbe tastando. Lasciò andare via il piede, dentro al catino cadde la gamba e il bronzo risuonò e il catino si piegò da un lato e poi dall'altro. L'acqua si sparse per terra. Gioia e insieme dolore la presero al cuore, gli occhi le si riempirono di lacrime e la voce le si bloccò sul nascere. Toccandogli il mento disse a Ulisse: «Ma sì, tu sei davvero Ulisse, figlio caro, ed io finora non ti ho riconosciuto. Dovevo prima toccare tutto il mio padrone». Disse e rivolse lo sguardo a Penelope perché voleva indicarle che il suo sposo era dentro, in casa. Ma quella non poteva guardare verso di lei né capire. Atena le aveva altrove rivolto la mente. E Ulisse, con la mano destra tastando, la prese alla gola. Con l'altra mano la tirò più vicina a sé e le disse: «Nonna, perché vuoi la mia morte? Tu mi hai nutrito, tu stessa, a questo tuo seno, e ora, dopo aver sofferto molti dolori, sono giunto nel 20° anno alla mia terra patria. Ebbene, poiché te ne sei accorta e un Dio te lo pose in mente, stai zitta. Nessun altro in casa lo venga a sapere. Questo ti voglio dire e stai certa che si compirà. Qualora per mezzo mio un Dio abbatte i nobili pretendenti, neppure te, la mia nutrice, risparmierò quando le altre donne ancelle nella mia casa ucciderò». A sua volta gli disse la saggia Euriclea: «Figlio mio, che parola ti sfuggì dalla chiostra dei denti? Lo sai bene quale impulso in me, saldo e inflessibile. Resisterò come dura pietra o ferro. Ma un'altra cosa ti voglio dire, e tu mettila in mente. Qualora per mezzo tuo un Dio abbatta i nobili pretendenti, allora, sì, ti elencherò le donne di casa, quelle che ti oltraggiano e quelle che sono innocenti». A lei rispondendo, disse il molto astuto Ulisse: «Nonna, perché vuoi dirmele tu? Non ce n'è bisogno. Anche da me le saprò bene accertare e riconoscere una per una. Ma tu non fare parola e affida ogni cosa agli dèi». Così disse, e la vecchia già era andata attraverso la sala per portare altra acqua. Quella di prima si era tutta versata. Poi, dopo che lo ebbe lavato e unto con olio abbondante, allora di nuovo Ulisse più vicino al fuoco trascinò il suo seggio per riscaldarsi, e la cicatrice sotto i suoi cenci nascose.